Chi un tempo saliva a Sant'Andrea o in uno dei paesi vicini vedeva braccianti e serve all'opera nei campi. Tenevano i cavalli per le briglie e portavano carri di fieno nei fienili. Nei campi si vedevano covoni di segale e orzo. Poi però l'agricoltura cambiò. I contadini iniziarono a usare trattori e macchinari e non c'era più bisogno né di servitori né di cavalli. Uno sguardo all'agricoltura locale dagli anni 50 fino alla metà degli anni 80. Franz Stockner, nato nel 1950, è cresciuto come figlio maggiore al Maso-Schnagerer-Hof di Meluno. Quando si recava dal vicino per portargli qualche pagnotta di pane di segale appena sfornato, vedeva prati, campi di patate e terreni coltivati ad avena, grano, orzo e segale. I contadini di Meluno di sopra si aiutavano tra loro durante la raccolta del grano. Andavano da un maso all'altro e falciavano campo dopo campo. La segale veniva raccolta a fine luglio.
Gli Scheber, i tipici covoni, non si mettevano nel campo, ma accanto ad esso, così si poteva subito seminare il grano saraceno. Meluno si trova a 1000 metri di altitudine. Il grano saraceno ha bisogno di tempo per crescere e maturare. Se il raccolto riusciva o no, dipendeva da pochi giorni, a seconda se si seminava un po' prima o dopo.
Franz racconta che durante la raccolta del grano a volte si radunavano anche 20 o più persone e che l'atmosfera era sempre allegra e piacevole. Paul Profanter, nato nel 1952, è solo di 2 anni più giovane di Franz. Lui e i suoi fratelli si alternavano ogni mattina ad alzarsi presto a mungere le mucche. Anche i cavalli, i maiali e le galline dovevano essere accuditi. Da bambino, Paul sentiva gli uomini parlare della guerra. C'era ancora qualche reduce che trascinava una gamba di legno. Nonostante la vita fosse semplice e povera, Paul ricorda la sua infanzia sui pendii del Monte Plose come un tempo sereno e positivo.
Nei giorni feriali mangiavamo canedali di grano saraceno. I canedali di frumento e la carne c'erano solo la domenica. E la sera mangiavamo una zuppa di farina e un purè. Non avevamo molto altro. Il pane lo facevamo in casa. Avevamo un forno molto grande. In pratica si comprava solo sale e zucchero.
Una volta alla settimana Paul Profanter andava a piedi a Millan insieme alla nonna. Con gli anni avevano stretto conoscenze con alcune persone a cui vendevano uova e burro. I soldi servivano anche per i cosiddetti Krummer, che provenivano dalla Valle dei Moccheni e con la gerla sulle spalle andavano di maso in maso per vendere ogni sorta di mercanzia.
Si compravano zucchero, saccarina, sale e questo era praticamente tutto. Il latte l'avevamo, la farina l'avevamo, avevamo un mulino tutto nostro e macinavamo tutto da soli. Era un maso che si sosteneva da solo.
Paolo e Franz vissero ancora i tempi in cui i braccianti e le serve prestavano aiuto nei masi. Il lavoro era faticoso e duro. Franz ricorda ancora quando il grano veniva portato al fienile con il carro trainato dai cavalli.
Abbiamo introdotto gli Scheber. Sui Palmchien, così li chiamavano, li mettevamo nel piano superiore del fienile. Durante le vacanze di Natale battevamo il grano, usavamo la parola Regeln e faceva molta polvere.
Tra i contadini, soprattutto dopo la messa domenicale, c'era un vivace scambio di notizie. Se c'era qualcosa da comunicare, il rappresentante locale dell'Unione Coltivatori, il contadino Gostner, si metteva sulla strada verso Eores e comunicava le novità. Anche il maestro Andreas Piok, nato nel 1941, si soffermava talvolta ad ascoltare.
La strada per Eores è un po' più in alto e da lì lui comunicava le notizie alla gente. Ma poi è morto e con la sua morte tutto è finito.
Il piccolo nipote del lattoniere del paese Figil si chiamava Christoph Gostner, classe 1955. Il contadino del Maso Baumannhof a Cornale venne a sapere che il ragazzo dava spesso una mano al Maso Gasserhof, dove tagliava il fieno per i cavalli.
Lui mi veniva sempre a prendere quando serviva qualcuno per il Xot, cioè per tagliare il fieno.
finché un giorno il contadino del Bauernhof gli fece un gesto per chiedergli se in autunno poteva andare da lui. Aveva bisogno di aiuto per battere il grano saraceno. Ma ci voleva ancora un po' di tempo, perché il grano doveva asciugare per 2 mesi nel granaio. Poi arrivò il momento. Il chicco veniva separato dalla paglia.
E quando il grano sta 2 mesi nel granaio, allora è un lavoro davvero pieno di polvere.
Il lavoro fu portato a termine e Christoph doveva essersi dimostrato molto abile, poiché presto il contadino gli chiese se fosse disposto a tornare in estate per lavorare come bracciante.
Allora ho detto sì, facciamolo.
Anche i nonni erano d'accordo ed erano contenti, perché il ragazzo avrebbe imparato qualcosa e sarebbe stato accudito. Passarono i mesi. Lungo le strade, Christoph osservava i contadini mentre in autunno riparavano le recinzioni e le ragazze dei masi che sorvegliavano le mucche, talvolta accompagnate da Hildegard Agreiter, la figlia del fabbro del villaggio.
Dovevano badare alle mucche e lavorare ai calzini, così non stavano lì solo a giocare.
Il tempo passava. Il contadino del maso Satzinger arava i campi con i cavalli, spargeva il letame e poi passava con l'erpice e il trituratore di letame. Arrivò l'estate. Christoph iniziò il suo lavoro. Quando la segale e l'orzo erano raccolti, il bracciante legava le spighe e le metteva nei campi a seccare e maturare, formando gli Schöber, i tipici covoni.
Quando tagliavano la segale, gli Schöber erano grandi, con l'orzo invece erano piccoli. È una vera scienza come li si formava. In basso si mettevano le piccole spighe, tutte con le spighe rivolte verso l'alto, poi veniva la fascia superiore messa al contrario, così l'acqua scivolava via. Li lasciavano qualche giorno, poi li portavano nel granaio, dove si asciugavano ancora.
Christoph lavorava con impegno. L'estate passò e arrivò il momento di fare i conti.
Quando ho lavorato da Baumann, mi ha chiesto cosa volessi come paga per tutta l'estate. Io ho detto che non lo sapevo. Lui allora ha detto: ti darò una camicia di flanella, noi abbiamo il tessuto, perché aveva le pecore, e un paio di pantaloni di stoffa Loden. Ma io non sapevo cosa fosse. Quasi non si può portare sulla pelle, perché strofinava troppo.
Per 3 anni Christoph lavorò come bracciante al maso Baumann, dove gran parte del lavoro si faceva ancora a mano e con i cavalli. Il contadino però aveva già comprato un macchinario.
Aveva una mietitrebbia, niente di più. Il maso Bauernhof si estende da Cornale fino a Burger. È una grande tenuta. Noi portavamo il fieno con le slitte dall'alto verso il basso. Lui aveva 2 cavalli. Io stavo giù. Con un cavallo il vecchio contadino faceva scendere una slitta carica dopo l'altra. Io conducevo il cavallo con la slitta fino al granaio. Scaricavo e portavo fuori il cavallo. Da bambino non ce la facevo a tenere il ritmo. A volte fuori c'erano 10 slitte da scaricare. Il vecchio Baumann era un uomo duro. Aveva lavorato molto come boscaiolo e non aveva pazienza. Ma il figlio del contadino compensava tutto.
Nella società, durante l'infanzia di Christoph e Andreas, c'era una rigida gerarchia. Il parroco, il sindaco, il direttore della scuola e i contadini. Soprattutto i più grandi avevano un ruolo importante nella comunità.
Un contadino aveva più importanza rispetto a un Milchkandletroger, cioè chi non aveva un maso con le mucche in stalla e doveva prendere il latte dal vicino. Quella era una persona di rango inferiore.
Fortunato era chi a quei tempi possedeva un grande bosco. Il prezzo del legno era favorevole e il lavoro nei boschi valeva la fatica. Franz Stockner conserva vivida l'immagine dei cavalli che tiravano i tronchi e dei boscaioli che in 2 segavano i tronchi.
A quei tempi bisognava ancora pulirli con i tipici strumenti Locher e Schepser. Dovevamo pulirli per poterli vendere. Era un grande lavoro. Negli anni 50 e 60 il bosco aveva un certo valore. Se ne ricavava un guadagno, diciamo così. Si tagliava il legname e con quei soldi si compravano macchinari.
Dopo la messa della domenica, i membri del clero andavano all'osteria,
al Gasserhof, al Michelbert o al Posta, e lì i contadini si incontravano per bere un bicchiere e chiacchierare. Alcuni contadini passavano anche dal negozio di Sepp Jocher per effettuare ordini che venivano consegnati nel corso della settimana. Per integrare il suo reddito, Sepp lavorava come rappresentante di macchinari agricoli, cogliendo ogni occasione per illustrare ai contadini i vantaggi di trattori e mungitrici. Quando Christoph lavorava come bracciante al Maso Baumannhof, il padrone aveva già una mietitrebbia e forse anche il vicino voleva comprarne una e magari anche un trattore e una recinzione elettrica. Il lavoro con il carro agricolo era troppo faticoso, ricorda Franz Stockner.
Il carro della terra era largo 1 metro per 1 metro, con 3 ruote, 2 dietro e 1 davanti. Sul campo in pendenza la terra cadeva giù. Quando arrivarono trattori e macchinari, si poteva spingere la terra anche in salita. Prima però bisognava caricarla sul carro, trainato dal cavallo, e portarla su.
I soldi che i contadini guadagnavano li investivano sempre più nell'acquisto di macchinari. Negli anni 60 la presenza di braccianti e serve nei masi divenne ormai superflua.
Negli anni 60 ci fu più disoccupazione. Nella mia generazione e in quelle prima e dopo emigrarono in molti perché il lavoro era poco.
A Bressanone una grande ditta tedesca, la Continental, voleva aprire una sede. Molti avrebbero trovato lavoro, ma si temeva una dipendenza eccessiva. Se l'azienda avesse deciso di andarsene, tanti avrebbero perso il lavoro. Per questo motivo, in molti si opposero e si preferì puntare su tante piccole imprese artigiane e industriali.
Poi si è cercato di creare lavoro. Nel 1968 fu proposto di costruire una grande fabbrica per la Continental, ma la proposta fu rifiutata. Io ho partecipato alla protesta con una bandiera. Nella zona industriale si è creato lavoro per molti contadini, che così hanno avuto un'occupazione secondaria.
Ancora nel 1970, il padre di Franz, che si chiamava Wendelin, al Maso Schnagerer coltivava ortaggi e cereali su più di 1 ettaro. Franz aiutava a riempire i sacchi da 50 kg e a caricarli sul furgone. A partire da quell'anno il padre coltivò patate e cereali soltanto per il fabbisogno della famiglia. All'inizio degli anni 70 i contadini di Sant'Andrea iniziarono a costruire silos per conservare il mais. Prima lo coltivavano per farne farina, ora invece veniva destinato all'alimentazione delle mucche. In quegli anni nelle stalle della zona c'erano sempre più capi di bestiame, racconta Franz. Anche i contadini di Monteruzzo e San Leonardo poterono iniziare a fornire il latte, perché ora i loro masi erano raggiungibili dal camion del latte grazie a una nuova strada. Prima spesso c'era solo un sentiero. I contadini che avevano il maso vicino al paese, già dal 1949 portavano il latte alla cooperativa lattiera di Bressanone. Prima di allora, a Sant'Andrea c'era un piccolo caseificio che raccoglieva il latte dei contadini di Sant'Andrea.
Anche quando tutto è stato spostato a Bressanone, un camion raccoglitore passava da Sant'Andrea e il padre doveva portare il latte a cavallo. Più tardi comprò un motocarro e portava anche il latte dei vicini a Bressanone.
Il motocarro passava per i pendii della Plose. La gente si fermava a guardare. Presto si abituarono alla vista di automobili, mietitrebbie e trattori. Ben presto le macchine arrivarono in ogni maso e tutti compresero che un'epoca era giunta al termine, dando inizio a una nuova fase anche nell'agricoltura.